Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Qual è la cosa più potente del mondo? Una bomba nucleare? Elettricità? Ricchezze che possono comprare tante cose? No. La cosa più potente cos'è? L'amore. L'amore. I sacrifici più grandi che fanno gli uomini sono fatti per amore. Ho sentito di uomini che hanno combattuto grandi battaglie per l'amore, per salvare la vita della famiglia. Ho sentito di donne che sono state su notte dopo notte per curare una bimba, un bimbo. Nonostante la stanchezza, cosa li spinge a stare su? Cosa spinge un uomo a continuare a lavorare quando vorrebbe mollare perché è stancante? L'amore. L'amore è una cosa grandissima che ci porta a sacrificare il vero amore. Allora c'è chi sacrifica non per amore. Un uomo che ama soldi, ama soldi, vuole diventare più ricco, sacrifica a volte per arrivarci? Certo, ma non per amore. Una mamma che vuole farsi vedere come io sono bravo, quanto faccio per i miei figli, sacrifica, ma non per amore. Però i più grandi sacrifici che hanno vero valore sono fatti per amore. Nella società, quanto si parla dell'amore? Quanti film hanno a che fare con storie di amore? Quanti libri nei secoli hanno a che fare con storie di amore? È forse l'argomento più comune. Ma non tutto quello che viene presentato come amore è amore. Non tutto quello che noi diciamo di amore. Oh, io amo i miei figli. Io amo i miei nipoti. Io amo i miei fratelli e sorelle. Non è sempre il vero amore. Ho conosciuto tante mamme che si sacrificavano, ma non era vero amore. Era per stare bene, vedersi bene, trovare l'identità nell'essere mamma anziché in Cristo. Quello non è vero amore. Molto spesso, se parlo di coppie, quante volte ho parlato con persone con problemi di matrimonio e ho sentito questa frase, una forma di questa frase: ma io lo amavo prima, ma non lo amo più. Non lo amo più. Non c'è più niente. Prima lo amavo, adesso no. Prima amavo lei, adesso no. Ho sentito questo quante volte che non posso forse contare. Ma quello non è amore. Non era mai amore. Quello è un sentimento che dipende da come quell'altra persona mi fa sentire. Se prima la persona mi faceva sentirmi bene, io amo quella persona perché sto bene quando sono con lei o con lui. Lo amo tanto. Amo stare con lei, con lui. E questo è considerato, ma quello non è amore. È un sentimento. Il mondo chiama quello amore. E per quello, quando, no, adesso mi fa solo del male, non lo amo più, non ho più amore per lui, non avevi mai vero amore per lui o per lei. Se pensiamo al mondo dei film o dei libri, quello è il concetto. L'amore è chi mi fa star bene. Ma il vero amore non è ricevere. Quella persona mi fa star bene. Quello non è amore. Il vero amore è dare per fare del vero bene alla persona, anche se l'altra persona mi fa del male. Vi do un esempio del vero amore, anche se non arrivo a farci comprendere l'amore di Dio. Perché, cioè, vi spiegherò. Genitori, spesso, prima che nasce il bambino, mi ricorderò sempre il tuo commento, prima della nascita di Alice, quando hai detto, anche se ancora non ho mai visto, toccato, sento profondo amore per lei. E i genitori si sacrificano spesso per il bene di un bimbo, che cosa dà un bimbo ai genitori? All'inizio dà sorrisi? No, veramente dà pipì e popò e notte senza sonno. Più o meno è quello che dà un neonato all'inizio. Eppure spesso c'è un grande sentimento e un grande impegno. Quello cominciamo a arrivare all'amore. Ma non arriva all'amore di Dio perché che male volutamente fa quel bimbo ai genitori? Nessuno. Quel bimbo non odia i genitori, non cerca di fare del male a loro. Quando piange non è per cattiveria, è perché ha fame o dolore o stanchezza. Invece Dio chi ama? Non bimbi indifesi che non hanno mai fatto male a lui. Dio ama peccatori. Dio ama nemici. Persone che vanno contro di lui, che ribellano contro lui, che rubano da Dio la gloria dovuta a lui. E quale di noi non è chi di noi non è colpevole di essere stato un ladro? Rubando gloria per noi stessi che apparteneva a Dio. Che cosa hai che non hai ricevuto? E se l'hai ricevuto da Dio, perché ti vanti come se non l'avessi ricevuto? Quindi noi rubiamo gloria da Dio. Dio ci dà un dono che possiamo usare per la gloria di Dio, dando gloria a Dio, e noi usiamo per noi stessi, rubando la gloria da Dio. Un esempio di come Dio ci comanda amare come Egli ama noi è Romani 12, 17 a 21, dove leggiamo: non rendete ad alcuno male per male. Cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini, se è possibile. Per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, perché facendo questo radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Questo brano rende chiaro che nel piano di Dio noi dobbiamo amare non solo chi ci fa del bene, perché quello è il cosiddetto amore umano. No, dobbiamo amare chi ci fa del male. Dobbiamo impegnarci a fare del bene, che è la base dell'amore, a coloro che ci fanno del male, che ci feriscono, che sono i nostri nemici. Dobbiamo attivamente vincere il male con il bene. Questo è amore. Torniamo a pensare a quello che il mondo presenta come amore. So che qui nessuno guarda film, però negli anni passati abbiamo visto dei film. Allora, com'è che i film rappresentano l'amore che spesso la gente vive? Voglio dirvi una cosa dei film. I film rispecchiano la vita nel mondo, la società? Oppure i film tendono ad influenzare la vita della società? In un certo senso rispecchiano, ma molto di più i film spingono la società in una certa direzione. Dobbiamo capire, i film non sono neutrali. La regista spinge certi valori, valori quasi sempre contro i valori di Dio. Allora i film ti abituano a cose che dovrebbero renderti aggravato. E tu vedi quello che prima ti avrebbe aggravato e man mano ti abitui, non ti scandalizza più, diventa attraente e poi ti trovi in quel campo. Comunque, come l'amore nel film, io ho fatto un piccolo... Se un ragazzo guarda 2-3 film alla settimana, che per tanti ragazzi non è tanto, da 12 a 22 anni, 10 anni, avrebbe guardato più di 1000 film. 1000 film. Quanto influiscono come pensa, come vede la vita, come vede quello che è normale, come vede l'amore. E nei film, l'amore si vede un uomo e una donna che cominciano ad avere un forte desiderio l'uno per l'altro, diventa una passione che di solito arriva anche ad esplodere una passione fisica. La vita di uno è focalizzata sull'altro, l'altro diventa la vita, diventa la cosa centrale nella vita. E c'è tanto desiderio di stare insieme e si trova lo scopo della vita nell'altra persona. Si sente riempita stando con l'altra persona. Questo è l'amore dei film. Questo non è vero amore. Il matrimonio non è il traguardo, il matrimonio è camminare insieme verso il traguardo. Il matrimonio non è lo scopo. Il matrimonio è trovare la persona che vuole camminare con te, collaborando per il vero scopo, che è vivere per la gloria di Dio. Allora, purtroppo, noi cresciamo vedendo l'amore come un sentimento. E perciò anche noi diciamo, ma non lo amo più. Non sento più niente. E quindi non lo amo. Ma questo non è il vero amore. Perché quello finisce quando la persona non mi dà più. E quindi dico, ma non lo amo più. Cerco di soddisfarmi altrove. Ma non ho mai capito che cos'è l'amore. Curo la famiglia perché è il mio dovere, ma non per amore. L'amore non è un sentimento. L'amore non è per chi mi fa stare bene. No, il vero amore è quello che assomiglia a quello che ha Dio. L'amore di Dio è totalmente diverso dall'amore umano normale. Come nei film, e purtroppo quello che tanti abbiamo anche vissuto. L'amore di Dio non è come l'amore che il mondo presenta. L'amore di Dio non è un sentimento, anche se produce sentimenti. L'amore di Dio è un profondo desiderio che si trasforma in un profondo impegno a portare il vero bene nella vita di una persona. Questo è l'amore. È un desiderio per il bene di una persona che mi spinge ad impegnarmi al punto di sacrificio per il vero bene di quella persona. Sentimenti sono un frutto secondario, non è mai la base. Pensiamo all'amore di Dio che vediamo nella Bibbia. Nell'Antico Testamento Dio sceglie Abramo, non per qualcosa che aveva fatto, e dice dalla tua discendenza farò un popolo, non perché perché saranno buoni, no. E da quando vengono riconosciuti come popolo speciale nel patto, uscendo dall'Egitto, cominciano a ribellare. 40 anni nel deserto in ribellione, al punto che tutta quella generazione, tranne Giosuè e Caleb, furono morti per la loro ribellione. Ma poi Dio continua a amare il suo popolo ribelle, li porta nella terra promessa, dando i comandamenti per tenerli puri e santi e vicini a Lui, e loro per secoli disubbidivano, correndo dietro ad idoli e adulterio spirituale quello. E Dio continuava a amarli. Questo è incredibile. Nonostante l'adulterio spirituale contro Dio, adoravano idoli, ribellavano a Dio, Dio continuava a amarli, questo amore non ignorava il loro peccato. Quante volte Dio ha mandato anche disciplina durissima, ma non per punire, per farli tornare a Lui. Nel libro di Osea, siamo già molto in avanti, secoli e secoli di disobbedienza. E Dio mostra a Israele la gravità del loro peccato usando Osea come un tipo di Dio, un simbolo di Dio, e comandando a Osea di andare a prendersi una prostituta come moglie. Ha comprato lei, dice, tu sei mia moglie, dicendo, così Israele, voi siete una prostituta. Era un forte rimprovero ad Israele. E ha avuto figli, Osea, da questa prostituta. E poi lei cosa fa? Torna ai suoi amanti. Lui aveva salvato lei, se posso dire. Benedetto lei, come Dio Israele. E poi lei torna ai suoi amanti. E Dio cosa fa? Comanda Osea di andare a riprenderla. Incredibile. Questo per mostrare il cuore di Dio. Leggo in Osea 2:14-23. Notate il cuore di Dio verso, qui parlando di Dio verso il suo popolo, che è come una prostituta, e quello che farà Dio per riconquistare il loro cuore. Incredibile. Leggo Osea 2:14-avanti. Perciò ecco, io la tirerò, la conderò nel deserto e parlerò al suo cuore. Allora le darò le sue vigne e la valle di Acor come porte di speranza. Là ella canterà come ai giorni della sua giovinezza, come quando uscì fuori dal paese di Egitto. In quel giorno avverrà, dice l'Eterno, che tu mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio Baal. Toglierò dalla sua bocca i nomi dei Baal e non si ricorderanno più del loro nome. In quel giorno io farò per loro un patto con le bestie dei campi, con gli uccelli del cielo e con i rettili della terra. Spezzerò l'arco, la spada e la guerra, eliminandoli dalla terra, e li farò riposare al sicuro. Ti fidanzerò a me per l'eternità, sì, ti fidanzerò a me in giustizia, in equità, in benignità e in compassione. Ti fidanzerò a me in fedeltà, e tu conoscerai l'Eterno. In quel giorno avverrà che io risponderò, dice l'Eterno, risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra, e la terra risponderà con il grano, il mosto e l'olio, e questi risponderanno a Jezreel. Io la seminerò per me sulla terra e avrò compassione di lui, Ruhamah, e dirò a me, tu sei il mio popolo, ed egli mi risponderà, tu sei il mio Dio. Dio sta parlando al suo popolo come ad una prostituta e dice, io opererò, vi porterò nel deserto, parlerò al tuo cuore, ti farò dimenticare i tuoi idoli e tornare a me. per vivere con me per tutta l'eternità. Questo è il cuore di Dio. Questo è l'amore di Dio per noi. Vado avanti in Osea, capitolo 14, e tu vedi il rapporto che Dio ha per amore con suo popolo ribelle. Questo è l'amore di Dio. Seguite mentre leggo Osea 14, 1 a 4. Ricordate che a questo punto suo popolo era in ribellione contro Dio. Vediamo qui il vero amore di Dio. Leggo. O Israele, torna all'Eterno, il tuo Dio, perché sei caduto per la tua iniquità. Prendete con voi delle parole e tornate all'Eterno. Ditegli, togli via ogni iniquità e accetta ciò che è buono, e noi ti offriremo i sacrifici dalle nostre labbra. La Siria non ci salverà. Non cavalcheremo più su cavalli e non diremo più all'opera delle nostre mani, tu sei il nostro Dio, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io guarirò il loro traviamento, li amerò grandemente, perché la mia ira si è ritirata da loro. Fermiamoci a considerare quello che abbiamo appena letto. Dio è santissimo. Ogni peccato nostro contro Dio è un gravissimo offesa alla sua persona. Israele non aveva solo peccato qualche volta, aveva peccato contro Dio da secoli, gravi peccati come noi. Israele aveva scelto idoli al posto di Dio. Dio aveva disciplinato loro severamente e tornarono a Dio per poco tempo per ritornare ai loro idoli. Questo hanno fatto volta dopo volta. Nonostante questo, Dio ha continuato ad amarli profondamente. Tutto il libro di Osea, come tanti altri brani dell'Antico Testamento, dimostra il grande amore di Dio per il suo popolo, che non dipende da quello che Dio riceve dal popolo. L'amore di Dio non è basato su quello che fa la persona. Però Dio non amerebbe nessuno, perché nessuno vive in modo degno davanti ad un Dio santissimo. Dio ama perché questo è il cuore di Dio. Il suo amore non è un sentimento che arriva quando siamo buoni e bravi. Prima di tutto, non siamo mai abbastanza buoni e bravi. L'amore di Dio non è un sentimento in base a quello che Dio riceve da noi. L'amore di Dio nasce e rimane vivo nel suo cuore verso di noi. Questo è l'amore di Dio. Questo è il suo cuore per me, per te. Quanto diverso è questo dall'amore che conosciamo comunemente, di quello che spesso abbiamo noi chiamato amore, anche nei nostri rapporti, che non sento più niente. L'amore non è un sentimento. Leggo Romani 5, 5 a 9, che parla dell'amore di Dio. Or la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno arderebbe morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Avete visto che questo amore non è dovuto a sentimenti, perché Dio viene apprezzato? No. Mentre eravamo senza forza, ancora peccatori, empi, Dio ci ha amato. Ho parlato di che cos'è l'amore, che viene da Dio verso di noi, non è guadagnato, meritato, è proprio da Dio. Primo Giovanni 4:16 ci insegna che Dio ci ha amato perché questo è il cuore di Dio. Leggo. E noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore. E chi dimora nell'amore, dimora in Dio e Dio in lui. Questa è la natura di Dio. Quando noi, quando io dico, oh, io amo quella persona perché quella persona mi dà piacere. E domani, quella persona mi pesa, mi ferisce, mi dà fastidio e non sento amore. Quello è vero amore? Amavo prima? No, mi faceva stare bene. Dico, oh, io ti amo, ma non è amore. Questo è amore. Questo è amore. Dio è vero amore. Dio non è solo amore. Attenzione, Dio non è solo amore come pensiamo noi. Dio è anche giusto. Dio è santo. Dio è paziente, ma la pazienza di Dio finisce con il giudizio. Dio è saggio. Dio onnipotente. Dio non è solo amore. Dio è amore, ma l'amore di Dio si mette insieme a tutti gli altri attributi. E Dio è Dio. Allora, quando pensiamo all'amore di Dio, viene da Dio, ma voglio anche considerare quanto costa a Dio, o quanto gli costò. Il vero amore è un impegno che arriva ad un sacrificio. Il vero amore si misura nella grandezza del sacrificio. È facile dire ti amo se non mi costa niente. Posso andare in giro, ti amo, ti amo, ti amo, ho tempo per te, mi sacrifico per te, quando hai bisogno mi rendo disponibile, manco sonno per te, piango con te, mi rallegro con te. Cioè dire ti amo vale poco. Tanti non sanno, in Italia abbiamo la malattia di non saper dire ti amo. Siamo cresciuti, inculcati di non dire ti amo. Si dice ti voglio bene. Ti voglio bene. TVB. Ti voglio bene. Se Dio ci comanda ad amarci gli uni gli altri, perché non possiamo dire ti amo? Scusate. Siamo comandati non a voler bene. Siamo comandati ad amare. Ma l'amore è sacrificare e si vede la grandezza dell'amore in base alla grandezza del sacrificio. E quale sacrificio è più grande di quello che Dio ha fatto mandando il suo unigenito figlio? Non solo si è privato dal figlio, serve già tantissimo. Non solo si è privato dal figlio, va, figlio mio, va, no? Ha punito il figlio. Dio, Padre, ha punito il figlio. Rileggo Romani 5 e mentre leggo pensate al prezzo dell'amore di Dio, al prezzo. Pensiamo alla grandezza del sacrificio che Dio ha fatto per amarci. Ora, la speranza non confonde perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è morto per gli empi. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno aderebbe a morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Questo brano ci aiuta a capire che la morte del figlio di Dio, che subiva l'ira di Dio, è la misura della grandezza dell'amore di Dio per noi. Uno dei brani più chiari nella Bibbia che ci aiuta a capire che Dio doveva punire suo figlio per poter salvare noi è Isaia 53. Trovate quello. E ascoltate mentre leggo questo brano. Non starò qui a fare una lunga spiegazione, meriterebbe. Ricordate, chi ha ispirato Isaia a scrivere questo? Chi parlava con Isaia? Cos'è il secondo Pietro che dice questo? Lo Spirito di Cristo parlava, rivelava anticipatamente delle sofferenze che avrebbe dovuto soffrire e anche delle gioie che gli avrebbero seguito. Lo Spirito di Cristo ha parlato ad Isaia mostrando a lui quello che doveva scrivere. Questo è incredibile. Cristo ha parlato ad Isaia spiegando le sue sofferenze, spiegando che gli è piaciuto al Padre percuoterlo, di caricare i nostri peccati su di lui. Cristo ha rivelato questo ad Isaia. E poi Cristo è venuto per adempiere quello. Inconcepibile, è vero, questo è l'amore che Dio ha per noi. Leggo Isaia 53, che Dio ci aiuti a comprendere la grandezza del sacrificio. Chi ha creduto alla nostra predicazione? E a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato, rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato. E noi non ne facemmo stima alcuna. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio, era umiliato. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui. E per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti, come pecore, eravamo erranti. Ognuno di noi seguiva la propria via. E l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato e umiliato, non ha perso bocca. Come un agnello condotto a macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, egli non ha perso bocca. Fu portato via dalla pressione e dal giudizio. E dalla sua generazione, chi riflette che era stato strappato dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma la sua morte fu posta col ricco, perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca. Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il giusto, il mio servo, renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi, ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire, ed è stato annoverato fra i trasgressori. Egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. Non riusciamo a comprendere questo. Non riusciamo a comprendere che la minima parte che il Figlio di Dio eterno, glorioso, per sempre nell'eternità con il Padre, per sempre insieme, glorificato con il Padre, ha lasciato la gloria, è diventato uomo, ma non imperatore, no, uomo, conoscitore delle sofferenze, uomo disprezzato da chi? Da noi. Noi abbiamo disprezzato Gesù Cristo, noi abbiamo peccato contro Lui, noi ci siamo vergognati di Lui, e Lui è andato alla croce, portando i nostri peccati. Essendo percorso da Dio, come si può dire, ma piacque all'Eterno di percuoterlo? Non era un piacere, mi piace fare male a mio figlio, no. Mi piace salvare i peccatori. E non c'è altro via. Perché come Dio giusto, devo punire il peccato. Devo punire il peccato. Il vero amore è questo. Il vero amore è sacrificare. Il vero amore è dare quello che ti è più prezioso. Se un fratello o sorella ha bisogno di aiuto, di appoggio, di tempo, ma io sono messo male, devo pensare alle mie cose. Ho l'amore di Cristo, ho l'amore di Dio che ha dato tutto, tutto, tutto per noi. Quante volte non abbiamo da dare perché non sappiamo amare? Questo è amore. Quanto ha dato Gesù? Quanto ha dato il Padre? Tutto. Tutto. Tutto, tutto, tutto ha dato. Non è un sentimento questo. Questo è l'amore di Dio per me, per te. Questo è l'amore di Dio per noi. Quanto è totalmente diverso dall'amore. Il mondo insegna un amore che io ricevo, io mi fa star bene stare con quella persona. Dio, sto con chi mi fa star male. Pensate, non è questo? Il santo come si trova con peccatori, bene o male? Ha piacere stare con peccatori? Ma Gesù ha scelto di essere annoverato con i trasgressori. Non solo di stare con loro, ma di sporcarsi con i loro peccati per purificare loro. Ha fatto questo per me. Ha fatto questo per te. Quanto la Bibbia ci parla di questo. Noi non siamo bravi. Dio non ci ama perché facciamo tanto per Lui. Ma perché Dio non amerebbe nessuno di noi. Dio ci ama perché questo è il suo cuore. Ci ama al nostro peggio, ma non ci lascia al nostro peggio. Pensate a questo. Dio ci ama al nostro peggio, ma non ci lascia al nostro peggio. Opera in noi. Ci convince del peccato. Manda chi ci parla quando non vogliamo vedere noi. E se serve, manda anche la disciplina per santificarci, per poter farci stare con Lui per tutta l'eternità. Questo è l'amore di Dio. Dio sta operando in noi per conformarci all'immagine di Cristo. Qual è il tuo desiderio più grande? Una vita più facile? O essere più come Cristo? Se vuoi conoscere l'amore di Dio, prega di essere più come Cristo. Dio ci ama ugualmente, ma se io vivo nel mio peccato, vedo l'amore di Dio? Pensate a questo. Dio mi ama ugualmente. Il figlio prodigo, il suo padre lo amava quando era lontano? Lo amava meno di quanto lo amava quando è tornato? No, lo amava ugualmente. Il figlio conosceva l'amore del padre quando era lontano nel peccato? Il padre lo amava ugualmente, e per quello che il padre, vedendolo, è corso con gioia a raccoglierlo. Perché lo aveva sempre amato, ma il figlio quanto conosceva l'amore di Dio? Non lo conosceva per niente. Quando era lontano, non conosceva l'amore di Dio. E quando noi siamo lontani nel peccato e non vogliamo vedere il peccato, non vogliamo ravvederci, non conosciamo l'amore di Dio. Quanto è importante conoscere l'amore di Dio. Dio ci ama! Ha mandato il suo figlio! Ci ama. Ma il nostro peccato ci ostacola da conoscere quell'amore. Quando invece mi umilio e mi ravvedo, cosa conosco? Il perdono e l'amore di Dio per noi. E conoscere l'amore di Dio per noi che ci permette di amare Dio e di amare il nostro prossimo. Il comandamento più grande, amare Dio con tutto il cuore. Poi amare il tuo prossimo come te stesso. E entrambi non sono possibili più di quanto io conosco l'amore di Dio. 1 Giovanni 4, 19 a 21. Noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice, io amo Dio, e odia il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che ha visto, come può amare Dio che non ha visto? E questo è il comandamento che abbiamo da Lui. Chi ama Dio, ami anche il proprio fratello. Troppo spesso cerchiamo di ubbidire a Dio nelle nostre forze. Cerchiamo di ubbidire ai comandamenti di Dio, a fare del bene, a amare il prossimo, a servire Dio con la nostra forza perché non siamo focalizzati e non conosciamo l'amore di Dio per noi. Ma noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Noi amiamo Dio in proporzione di quanto conosciamo l'amore di Dio per noi. Inizia tutto lì. In 1 Giovanni leggiamo che i suoi comandamenti non sono gravosi, ma sono gravosi se tu non conosci l'amore di Dio. Perché vuol dire che cerchi nella tua forza di ubbidire ed è pesante. Non sono gravosi quando conosciamo l'amore di Dio. Quindi la chiave per amare Dio, più grande comandamento, è la chiave per amare il tuo prossimo come te stesso e conoscere l'amore di Dio. Oh, che Dio ci aiuti a comprendere sempre di più il suo amore per noi in Gesù Cristo. Allora, oggi abbiamo toccato solo quello. Toccato l'argomento dell'amore di Dio per noi. Non si può scavare, perché, ma si può scavare sempre di più. Ma dopo una vita ancora hai solo iniziato a scavare nell'amore di Dio. Dio ci ama perché? Qualcosa in noi? No. Ci ama perché questo è il suo cuore. Ci ama perché è il suo cuore. E io prego che possiamo capire quello. Numero due, l'amore di Dio è un sentimento che vacilla in base a come siamo noi? No, l'amore di Dio è un profondo desiderio e impegno per il nostro bene che non è determinato da come stiamo noi. Ma l'amore di Dio opera per santificarci, non lasciarci dove eravamo. E non è sempre comodo. La sua opera non è sempre comodo, ma è sempre buono. L'amore di Dio non è solo non un sentimento, ma gli ha costato tutto. Nessun essere umano che ama suo figlio o figlia non può concepire di lui punire il figlio per salvare un terribile nemico. Nessun genitore può concepire, punire con l'ira che il padre ha versato su Gesù, suo figlio amato, figlia amata, per salvare non una persona da bene, per salvare un terribile nemico, inconcepibile. È inconcepibile. Il pensiero ci... No! Eppure Dio ha fatto quello. Quanto grande è l'amore di Dio per noi, per salvarci dal nostro peccato, santificarci, per riconciliarci con Lui per tutta l'eternità. O che possiamo capire l'amore di Dio e quanto gli ha costato, che ci aiuti a capire quanto è grande. È colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio? Non ci donerà tutte le cose con lui? Tutto quello che serve per farci arrivare davanti a sé? Non ci dà tutto dalla terra? Permette a credenti di avere grossi problemi, fame, malattia? Fanno parte delle prove che Dio usa per santificarci, ma non mancherà, non ci risparmierà nessun buon dono che ci fa crescere a conoscere più Dio. Ci darà tutto perché non ha risparmiato il proprio figlio. Oh, che possiamo vedere questo. Oh, che possiamo conoscere di più l'amore di Dio per amare Dio e gli altri. Questa è la mia preghiera. Che possiamo conoscere di più l'amore di Dio per vivere con più amore. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per la tua parola, ma soprattutto ti ringrazio per il tuo amore. Sì, sì, abbiamo parlato del tuo amore, abbiamo letto brani, ma non abbiamo compreso il tuo amore, nel senso che abbiamo visto forse qualcosina in più, perché il tuo amore è così infinito che è impossibile comprendere che la minima parte. Eppure quella minima parte è incredibile, è immensa. Aiutaci a comprendere quanto grande era il sacrificio di mandare Gesù Cristo alla croce per salvare i peccatori come noi. Quanto grande è il tuo amore, quanto costante è il tuo amore, quanto perfetto è il tuo amore, quanto eterno è il tuo amore, e che nulla, nulla ci separerà dal tuo amore per noi in Gesù Cristo. Ci sono tantissimi brani che ci parlano del tuo amore. Ti prego che possiamo riflettere non solo questa settimana, no, per la vita in attesa di conoscerti, stare davanti al tuo trono. O che possiamo conoscere sempre di più il tuo amore che sorpassa la conoscenza. Ti prego questo. Grazie per il tuo amore per noi in Gesù Cristo e nel suo nome ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.